Sapete che ogni tanto torniamo giù, lo diciamo soprattutto ai ragazzi che imparano come noi attraverso questi gesti cosa sia questa assemblea. Quei cristiani che vanno su vestiti da prete là a presiedere sono lì nel nome di un altro, è una specie di gioco simbolico, di rimando, perché in realtà presiedere l'assemblea cristiana è Gesù Cristo. E siccome stamattina è arrivato in quella forte rappresentazione, sarebbe un po' imbarazzante parlare girati di qui, è meglio venire qui e guardare lui quest'oggi. Quindi guardiamo soprattutto il presidente di questa assemblea, Cristo Signore. E intanto tra noi gira la voce della comunità che cerca, ricordando ciò che ciascuno di noi ha vissuto questa settimana, ciò che ha sentito, ciò che ha letto, e poi guardando lui, ascoltando i libri del racconto della Bibbia, della storia di Gesù, della storia dei cristiani, proviamo un po' a capire che cosa il Signore ci sta dicendo. Abbiamo sentito e vediamo. Ecco dunque il re, quello lì è il re. Sapete, non ci sarebbe nessun re che viene qui nudo e impiccato. Tutti i re girano tutti coi bei vestiti e con tutti i soldati in giro e con tutti che fanno così. Ecco dunque il re. Questo è il volto del regno di Dio tra noi. E abbiamo sentito dal Vangelo Pilato, un nostro magistrato, un nostro governatore, poteva essere uno di noi, uno dei nostri, lo ha interrogato, gli ha detto: dunque tu sei re? E abbiamo sentito anche la risposta di Gesù: sì, tu lo dici, io sono re. Per questo sono nato e sono venuto al mondo, per rendere testimonianza alla verità. Pensate, questo re non è preoccupato di riscuotere tasse, di vincere guerre, di averne tanti dietro, è solo preoccupato di testimoniare, cioè di parlare in nome di una verità. Che verità è mai questa? Come dirla? Guardiamo un po'. La prima cosa è che questo è proprio un uomo, è un uomo. Un grandissimo uomo, è un uomo. Dio ha pensato all'uomo quando ha pensato al re. Quando ha costruito il mondo, ha fatto gli alberi, prima ha fatto i cieli, poi la terra, poi le acque separate dalla terra, poi gli alberi, poi gli animali, e alla fine il re del creato, che è l'uomo. Dio ha pensato all'uomo come al re del mondo. Nel piano di Dio il re del mondo è l'uomo, ogni uomo per Dio è un re. Vedete, quello lì in qualche maniera è ogni uomo, ci rappresenta tutti. Anche quest'uomo in croce è un re. Certo, non perché è fortunato, è in croce, non perché è bravo, si è fatto ammazzare stupidamente. Non perché è potente, ma perché è un uomo. Ecco, questa è la prima decisiva rivelazione di questa festa che Dio fa con noi. Cristo Re vuol dire anzitutto questo, che ciascuno di noi è re, che tutti gli uomini sono re, non perché sono così o cosò, non perché sono questi o quelli, ma perché ogni uomo è Adamo. Adamo, l'uomo. Non si capisce niente di Cristo Re, né del regno di Dio, fino a quando ogni uomo non è onorato come re. Se tu a scuola prendi in giro un tuo amico perché è meno dotato di te, dopo non puoi capire la domenica cosa vuol dire che Cristo è re. Se c'è un bambino che muore di fame e tu non l'aiuti, non puoi capire che Cristo è re. Possiamo immaginarci quanti miliardi di esseri vogliamo, pensate, i cinesi sono miliardi, quanti sono gli asiatici, gli africani, tutti gli europei, miliardi, miliardi di uomini, quelli morti, quelli che verranno, eppure sono sempre altrettanti miliardi di volte un uomo, ogni uomo. Il miracolo appunto della fede è proprio questo, di non considerare l'uomo come gruppo, ma di considerarlo come uno. I tanti sono sempre uno. Ma l'uno, ciascuno, in realtà non è mai solo, siamo in molti. E Dio non è che viene e dice sto con tre o quattro. Per Dio ognuno è re e quindi i tanti per Dio sono un corpo solo, un'anima sola, una famiglia sola, questo è il piano di Dio. E come fare per unire i tanti così diversi? Bisognerà organizzare gli uomini. Bisognerà che gli uomini si mettano d'accordo. Occorrerà un popolo. Quello che si raccoglie, che Dio pazientemente raccoglie attorno alla fede di Abramo. Occorrerà una legge. Ci vorranno 40 anni nel deserto per dare una legge a questo popolo. Occorrerà un re. Vedete che è tutta la Bibbia. C'è tutta la parola, tutta la maniera con cui Dio vuol far diventare ogni uomo un re attraverso un'organizzazione tra di loro, attraverso un popolo. Ci vorrà un re, un simbolo. A questo serve il re. Il re o il potere politico, qualunque forma abbia. Ci vorrà un simbolo attorno al quale Israele si possa unire, i vari gruppi si possano unire per formare un popolo. E ci vorrà un re perché il nostro popolo si mette in rapporto con tutti gli altri popoli, perché il re ha questa funzione attraverso la guerra, la diplomazia, gli sposalizi, ha il compito di mettere in rapporto un popolo con gli altri. Certo, la cosa presenta i suoi pericoli. E difatti Dio ci pensa molto prima di concedere un re a Israele. Perché qual è il pericolo? Il pericolo è che il re approfitti del suo potere. E il pericolo è che Israele poi si confonda con le altre nazioni, non sia più capace di conservare questo messaggio che Dio vuol fare di ogni uomo un re, ma diventi una nazione che segue solo le regole economiche e politiche dell'utilità. Ma siccome Israele ormai è diventato grande, Dio, come fa ogni buon papà, anche se ha paura, lascia che il figlio provi. Israele provi a avere un re. E poi, se il re farà bene il suo mestiere, la gente imparerà a conoscere meglio Dio. Perché Dio vuol condurre il suo popolo mediante il re. Dio è il pastore del suo popolo e di tutte le nazioni. E allora, per esempio, nella Bibbia vedete come molte volte Dio è descritto come un re e il re è considerato come immagine di Dio. L'idea quindi di un re che ci conduca e ci unisca in una sola famiglia è un'idea che fa parte della fede. È un'idea così forte, più forte ancora del fallimento dei re umani. E sopravviverà questa speranza, questa idea, anche ai tradimenti di Davide, di Salomone e di tutti gli altri fino ai nostri giorni. Vedete, nonostante i re facciano delle vigliaccate, nonostante i re siano impotenti, nonostante i re facciano ingiustizie, nonostante chi governa rubi tante volte e non sia a servizio davvero del popolo, noi continuiamo a credere nel re, perché continuiamo a credere all'idea che dobbiamo essere uniti e che in questa unione tutti devono essere riconosciuti nella loro dignità. Ma questa speranza di un re, che anche in Israele resterà, anche quando i re non ci saranno più, dopo l'esilio non ci sono più i re, sono crollati, non sono stati capaci di governare, però l'idea del re resterà, e sarà sempre più l'attesa di una figura di un re di pace. Sì, perché Davide e gli altri hanno fallito perché non sono stati re di pace. E noi continueremo a sognare un re di pace e soprattutto un re solidale soprattutto con i più deboli, perché Davide e gli altri re hanno abusato del loro potere, hanno calpestato i poveri. Ricordate i profeti che contestano i re per l'ingiustizia verso i poveri. Si aspetterà un re che attui veramente il disegno di Dio, un vero servo di Dio, che riunisca tutte le nazioni e sappia ascoltare il tenue lamento anche del più piccolo degli uomini. Questo servo di Dio, il servo sofferente di Yahweh, che sarà capace di stare vicino e ascoltare tutti i poveri. Per questo si chiama servo sofferente di Dio. E il suo regno sarà un regno di pace che realizzerà il sogno di Adamo. Cioè il sogno di Dio di fare di ogni uomo, Adamo, un re. I testi che leggeremo nell'Avvento del Natale, per esempio il grande testo di Isaia, nascerà da Jesse un virgulto pieno di sapienza, di intelletto, guardate questi testi famosi dei profeti, ribadiscono proprio questo, il disegno di Dio in questa storia drammatica in cui le nazioni si fanno guerra, in cui si cavano gli occhi ai prigionieri, si violentano le donne, si uccidono i bambini. I profeti continuano a ribadire il sogno di Dio di fare come re Adamo, il nuovo re discendente di Davide, il virgulto di Jesse, Jesse era il papà di Davide, sarà come un albero virgulto, pieno di intelligenza, di forza e di sapienza. E attorno a quest'albero fiorirà un giardino dove anche i bambini potranno girare e pascolare insieme il leone, che è un animale feroce, il vitello, il serpente e l'agnello. Ci sarà la pace. Si potrà anche mettere le mani in bocca al leone, non morsicherà. E si ciberà solo di erbe, non ci sarà bisogno di uccidere gli animali per sopravvivere. Questa immagine di Isaia e dei profeti, un re pacifico dove non si spargerà più sangue né guerra, vedete, da qui è nata l'idea di Adamo. Cioè noi in mezzo alle guerre coi profeti abbiamo sognato un uomo di pace e perciò abbiamo scritto Genesi, interpretando la parola di Dio, il disegno di Dio. Vedete come si chiarisce tutto, si chiarisce anche cos'è successo con Gesù, come ha fatto questo popolo preparato da Abramo, da Mosè, da Davide, dai profeti, dal crollo appunto della monarchia, dall'attesa apocalittica del figlio dell'uomo che verrà come Adamo a restaurare l'umanità. Come ha fatto quest'uomo a non riconoscere l'umile profeta di Nazareth che entra in Gerusalemme cavalcando un puledro figlio di asina, come dice Zaccaria? Perché Gesù, quando entra in Gerusalemme, cavalca un asino? Per dimostrare che questo giumento povero è lo strumento umile del nuovo re, il quale non ha paura delle belve. Il suo messaggio di pace vince le belve con la pace, non col cavallo. Questo è un re diverso da Davide e dagli altri re, i quali invece, siccome hanno paura delle belve, sono sempre stati attirati dal cavallo potente, veloce e costoso degli egiziani. E poi hanno fatto i carri armati, e poi i jet, e poi i missili, i re della terra. Non si sarebbero mai fidati a entrare vittoriosi su un asino. Per forza, nella passione, Gesù si dichiara pateticamente re, abbiamo sentito. Gli sputano addosso, lo prendono in giro, lo impiccano in croce, il re. E nessuno gli crede. perché hanno dimenticato il piano di Dio. Hanno rovinato il dono della regalità. Non si ricordano più di cosa intende Dio per re. Come potrebbero riconoscere in quell'uomo crocifisso il re di Israele e il re delle nazioni? Hanno dimenticato che l'idea di un re da parte di Dio, la funzione del re è quella di riconoscere come re ogni uomo, soprattutto i più deboli. Dio ha dato un re al suo popolo, soprattutto per dare un nome ai senza nome. Provate a pregare quei salmi di Davide, il grande re. Non ci sono solo i salmi di vittoria, di gloria, dove il re dice «Ho vinto, grazie Dio che mi hai dato il successo». Ma ci sono tantissimi salmi in cui il re intona il lamento dell'ammalato, dell'angosciato, del perseguitato, del rifiutato dal popolo, il re. Il re atteso, il vero re, il vero servo sofferente di Dio, si unirà a tutti gli ammalati, gli angosciati del mondo, a tutti i condannati a morte, a tutti i rifiutati dal popolo, per dare loro un nome, per dare loro una dignità regale, per riconoscere anche nel bambino crocifisso un re. Se noi avessimo un po' di fede, non tratteremmo, neanche i fatti di cronaca li tratteremmo con questa crudeltà e con questa oscenità. Se noi pensassimo che un bambino violentato è un re, non ne parleremmo così. Ma di nessun uomo parleremmo così. Piangeremmo piuttosto che parlare così. Ed eccolo il re divino. La rivelazione suprema di Dio nel mondo, questo è il re che aspettiamo, il crocifisso. È il re che sta venendo dove qualcuno di noi sta compassionando, sta amando i più deboli, dove ciascuno di noi sta costruendo la città per dare dignità a ogni uomo, per permettere di abitare, di viaggiare, di fare i figli, di educarli, di custodire i moribondi, di trasmettere cultura. Questo è il re che aspettiamo, che sta venendo e che verrà sul trono alla fine a raccogliere tutte le genti e a cantare l'ultimo canto sul mondo. Venite, benedetti del Padre mio. Ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e mi avete dato da bere. Ero forestiero e mi avete ospitato. Nudo e mi avete vestito. Malato e mi avete visitato. Carcerato e siete venuti a trovarmi. In verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, lo avete fatto a me.